Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo appena entrati nel settimo giorno del mese di Shevat 5771 e ci troviamo nell'11 gennaio 2011. In questa lezione parleremo di matrimonio, del significato del matrimonio, del valore del matrimonio e di come apprezzare il proprio coniuge o la propria coniuge. Infatti il titolo della lezione di stasera è proprio le due facce che ci sono nella tua sposa, le due apparenze. Questa sera esploreremo insieme la parte interiore e la parte esteriore di ogni persona. Le metteremo a confronto e cercheremo di capire la differenza fra di loro e quale delle due è più importante. Prima di iniziare, come di consueto, un piccolo aneddoto. Un miliardario ebreo di Los Angeles, California, compra una mega villa a Beverly Hills, fa un super arredamento, chiama uno dei migliori architetti e si sistema la sua villa con una cosa indescrivibile. A un certo punto questo riccone si dimentica un piccolo dettaglio. Dopo tutto quello che ha fatto, si dimentica di non aver comprato le mezuzot. La pergamena che si mette sullo stipite. Come molti di solito fanno, spesso si sottovalutano, si dimenticano le cose più importanti. Non solo si dimenticano, ma spesso si dà meno importanza. E quando si tratta di comprare le porte, gli infissi, il marmo, su queste cose non si bada a spese, il top. Quando bisogna comprare le mezuzot, in questo caso si cercano quelle più economiche. Come mai? La differenza è molto semplice. Il marmo, gli infissi, i mobili sono per me, dice la persona. Le mezuzot non sono per me, sono un favore che faccio al Padre Eterno. Beh, fino a che punto, fino a quanto uno deve sacrificarsi quando fa un favore? Perciò, quando si arriva alle mezuzot, lì bisogna risparmiare. Quando bisogna comprare il tefillin, oh, quanto costano i tefillin. Quando bisogna fare una tzedakah, questa tzedakah, ogni giorno tzedakah. Se una persona va ogni giorno a fare la spesa e butta centinaia e migliaia di euro, fa niente, perché per me, io ho lavorato, ho faticato per questi soldi, sono miei. Invece, quando si tratta per qualcun altro, per Hashem, sto facendo un favore per Hashem. Allora, il favore è limitato, fino a un certo punto uno fa un favore. Beh, se non ha bisogno dei nostri favori, e quando noi mettiamo la mezuzah facciamo solo un favore a noi stessi, perché la mezuzah è la protezione di casa nostra. Torniamo al nostro racconto. Questo qui va a prendere mezuzot, se le compra all'ultimo, si è dimenticato, e chiama il suo architetto e gli dice: mi raccomando, mettimi bene le mezuzot nella posizione migliore, in modo che sia in armonia con tutta la casa. E così lascia l'architetto, va a lavorare, torna la sera, saluta l'architetto: com'è andata? Tutto bene? Perfetto. Le mezuzot? Fenomenali. Le hai prese tutte nel migliore dei modi, gli dice. Se ne va via l'architetto e mentre lo sta salutando gli dice: mi dimenticavo di dire una cosa. caro John, che ho appeso le scatole che mi hai dato e ho lasciato sul tavolo i fogli di garanzia che c'erano dentro, te li ho lasciati sul tavolo. Vai pure a prenderli e metterli nel cassetto, così se si rompono c'è il foglietto di garanzia garantito. Questo succede quando noi andiamo all'architetto, anche nel Mezzogiorno, anche nella nostra vita spirituale. Finisce che la mezuzah diventa solo un foglio di garanzia. Ebbene, come abbiamo anticipato, che nella vita ci sono due facce. E noi analizzeremo queste due facce e le collegheremo col matrimonio. Voi vi chiederete cosa c'entra il matrimonio con Beshelach? Beshelach, gli ebrei escono dall'Egitto, spaccatura del mare, la fine totale degli egiziani. Dove c'è il matrimonio? Ancora nella prossima parasha di Itro riceviamo la Torah e ci sposiamo con Hashem. Magari lì sarebbe stato più attinente come concetto. Ebbene, vedremo tra poco come la spaccatura del mare è paragonata in maniera intrinseca con il matrimonio. Fino al punto che dice il trattato di Sotà che la spaccatura del mare era difficile per Hashem e paragonabile come alla difficoltà di fare un matrimonio. C'è il famoso racconto che una volta una regina, una donna, una nobile romana, non ebrea, aveva sentito che da quando Hashem ha creato il mondo si era fermato. Allora aveva chiamato uno dei maestri talmudici, gli aveva detto: senti un po', Rabbi Yochanan, è vero che da quando Hashem ha creato il mondo non fa più niente? E cosa fa allora? E il dottor Yochanan, lui accoppia le persone. Dice: tu sposi quella lì, e quella lì spero sposa quello lì. E mette insieme, fa le coppie e sposa le persone. Dice questa nobile contessa: bah, non ci vuole mica un padre eterno per accoppiare le persone. Posso fare anch'io? E così lei chiama 1.000 servi, 1.000 serve, li mette da una parte le donne e da una parte gli uomini, e inizia a dire: tu vai bene per quella lì perché siete simili di altezza, di carattere, di impulsività, voi due andate insieme, andate sposati insieme. Tu vai con quell'altra lì, tu con questa qui, tu con questa qui, tu con quella lì, ta, 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 ta. Fa 1.000 match, 1.000 matrimoni, 1.000 unioni. E va da Rabbi Yochanan e dice: vedi, ce lo so fare. Cioè, Rabbi Yochanan, mica ci vuole un padre eterno per fare una cosa del genere. E dice: va bene, forse hai ragione. Passa un giorno, passano 2 giorni. E tutti i servitori, uno arriva col braccio rotto, l'altro con la fascia sulla testa, l'altro zoppicante, ognuno aveva un problema. Dice: cosa è successo? Dice: no, non puoi immaginarti, dicono la contessa. Le donne si lamentavano che erano state picchiate dagli uomini, uomini dalle donne. Tutti fermi. Questa contessa aveva capito che fare i match nella vita non è una cosa semplice. E allora andò da Rabbi Yochanan e gli disse: adesso ho capito perché ci vuole un padre eterno. Perché su 1.000 neanche uno non ha funzionato. È proprio così. su mille, dobbiamo ricordarci che non è facile fare i matrimoni. Ecco perché Talmud dice quanto era difficile per Hashem spaccare il mare, tra virgolette, difficile, perché per Hashem non esiste difficile. Così per Hashem era difficile, è difficile per Hashem unire le persone, fare i match, accoppiare. Tu sposi quella, tu sposi quell'altra, e così vediamo che il Talmud mette in parallelo la spaccatura del mare e i matrimoni. E questa sera noi, insieme, cercheremo di riflettere e capire cos'è il significato di questo. Perché proprio matrimoni? Nella Torah ci sono molti miracoli. Tra tutti i miracoli che troviamo nella Torah, come mai si mette in parallelo proprio il miracolo della spaccatura del mare con il concetto di matrimonio? Per cui dovremmo capire bene cosa vuol dire spaccatura del mare, perché era difficile spaccare il mare, e poi capiremo perché è difficile il matrimonio, e così capiremo anche cos'è il parallelismo tra matrimonio e spaccatura del mare. Su questa domanda molto inchiostro è stato versato, e ci sono tante delle risposte. Ve ne posso citare 4-5 così, che spesso ripeto, ma questa sera approfondiremo un aspetto particolare che ci aiuterà a capire meglio cosa vuole dire il matrimonio e come apprezzare il nostro coniuge, come valorizzare. David HaMelech nei Salmi ci racconta che la spaccatura del mare era un evento particolare. Nel capitolo 114 dice David HaMelech: Hayam ra'a vayanos. Il mare ha visto ed è scappato. Cosa vuol dire il mare ha visto ed è scappato? Chiede il Midrash: cos'è che ha visto per essere scappato? Risponde il Midrash: il mare ha visto la bara di Yosef. Quando il mare aveva davanti a sé il popolo di Israele, che era appena uscito da una schiavitù durissima, da una sofferenza incomparabile nella storia dell'umanità quasi. Il sangue dei bambini che veniva versato per fare il bagno. 150 bambini ogni mattina e 150 ogni sera, perché i suoi medici avevano detto al faraone che per guarire la sua pelle lebbrosa dovevano uccidere 150 bambini ogni mattina e 150 ogni sera. E così il popolo ebraico aveva subito questa tragedia che è paragonabile alla tragedia che noi abbiamo vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, purtroppo noi no, ma i nostri, forse i nostri avi, i nostri genitori, nonni. Ebbene, quando finalmente il popolo è uscito dall'Egitto, finalmente si è liberato di questa ancora che li teneva legati a questo stato immorale, alla superpotenza dell'epoca che era l'Egitto. Finalmente Israele è libero, si trova davanti al mare. Il mare non vuole aprirsi, dice: no, no, io non mi apro mica. Dice il Midrash, ma quando il mare vide la bara di Yosef, Hayam Ra'a, il mare vide e scappò, si aprì. Cosa vide? Dice il Midrash, vide la bara di Yosef. Ovvero, finché non vide la bara di Yosef, il mare non vuole aprirsi. E allora, dice il Midrash, cosa c'entra Yosef? Yosef, quando era in Egitto, lui era servitore a casa di Potifar. La moglie di Potifar voleva violentarlo. La sua bellezza che seduceva ogni donna che lo guardava era incontrollabile. Davanti a questa bellezza sovraumana, anche la moglie di Potifar non riusciva a controllarsi. E un bel giorno la moglie di Potifar mise una trappola e preparò l'aggressione contro Yosef. E quel giorno Yosef stava per cadere nella trappola, come abbiamo parlato anche quest'anno nella lezione online di Virtual Yeshiva 5771 della Parashah di Vayeshev. Yosef stava per cadere e reagì con impeto e una sicurezza interiore grazie al fatto che suo padre comparì. Adesso non è importante il dettaglio, come Yosef prese e scappò fuori di casa. Allora il mare disse così, quando vide la bara di Yosef, disse il mare, così come Yosef scappò davanti alla moglie di Potifar e non cadde nella trappola che gli aveva teso. Anche il mare disse, anch'io devo scappare davanti al popolo di Israele grazie alla bara di Yosef. Per cui, se non per la bara di Yosef, il mare non si sarebbe aperto. Ma questo Midrash va in contrasto con un passo dello Zohar. Il Santo Zohar, lo Zohar Santo, che è stato scritto da Rabbi Shimon Bar Yochai, che è il libro base della Kabbalah, della mistica, riporta quando Hashem creò il mare, fece una condizione e disse al mare, io ti creo, ma sappi che un giorno quando il Bene Israele arriveranno davanti al mare, tu dovrai aprirti, anche se la tua natura è quella di essere liquido, io però ti creo una condizione che arriverà un giorno che tu non sarai più liquido ma sarai solido, non sarai più orizzontale ma diventerai verticale e dovrai far passare Bene Israele. Questo lo impariamo dal verso della parasha di questa settimana, dove è scritto il mare tornò alla sua potenza. Vayashav hayam le etano. Il mare tornò alla sua potenza. Etan vuol dire forte. Forza e potenza. Dice lo Zohar che le parole, la parola etano, le etano, puoi anche invertire le lettere e ottenere un'altra parola, perché le stesse lettere possono essere anagrammate in un altro ordine e ottenere la parola litnao. Tnai vuol dire in ebraico condizione. Così quando due si sposano, si fanno le condizioni, si chiamano Tnaim. Tnai. Il mare tornò alla sua condizione originale. Cos'è la sua condizione? È quella di essere aperto davanti ai benessere, di spaccarsi, di aprirsi davanti ai benessere. Per cui nella parasha di questa settimana, è scritto in maniera chiara, il mare tornò alla sua condizione, al suo patto che fece con Hashem, quando Hashem lo creò, che lui si sarebbe aperto davanti al popolo di Israele. Vediamo in maniera chiara che il mare era ben conscio di doversi aprire davanti al popolo di Israele e sapeva benissimo che era stato creato solo a questa condizione. A un certo punto arriva il popolo di Israele e il mare non vuole aprirsi. Come non vuole aprirsi? Ma questo è il patto con il quale è stato creato. Cosa vuol dire che se non ci fosse stata la bara di Yosef, il mare non si sarebbe mai aperto? Non è possibile dire una cosa del genere, perché il mare è stato creato a questa condizione che si sarebbe aperto quando sarebbe arrivato il popolo di Israele. Per cui il Midrash dell'apertura del mare grazie alla bara di Yosef va in netto contrasto e in contrapposizione con lo Zohar che dice che la condizione della creazione del mare era quella di aprirsi davanti al popolo quando sarebbe uscito dall'Egitto. A proposito di questo Tnao, il mare tornò alla sua condizione originale, e Tnao Tnao, questo anagramma, non so se ho mai fatto la lezione su Virtual Yeshiva, ma c'è un discorso del Rebbe di Lubavitch nelle Kotei Sechot, volume 6, che è qualcosa di sublime. E se non c'è su Virtual Yeshiva, spero un giorno di farlo molto presto, perché è qualcosa di fenomenale. È uno degli argomenti, una delle Sechot che più mi hanno appassionato. Molto profondo e molto filosofico. Per cui, tornando a noi, dobbiamo capire come conciliare il fatto che da una parte il mare si apre solamente grazie a Yosef, grazie a Giuseppe, alla bara di Giuseppe, e dall'altra parte vediamo che il mare non poteva non aprirsi davanti ai benessere. Questo era il patto che Hashem aveva creato. E allora com'è possibile che il mare aveva disubbidito al patto, alla condizione primaria per la quale lui era stato creato? Un'altra domanda: come mai il mare si apre proprio davanti alla bara di Yosef? Yosef scappò, allora il mare scappa davanti a Israele. C'è un parallelismo di parole. Da lui c'è scritto Vayanos, il mare c'è scritto Vayanos, scappato, scappato. Certo che questa somiglianza di parole è molto carina, ma la Torah non si ferma mai davanti a somiglianze di parole. Sicuramente c'è un profondo legame fra i due concetti, fra l'apertura del mare e il comportamento di Yosef. Per cui vorremmo capire dov'è il collegamento fra le due cose, fra l'apertura del mare e la bara di Yosef, e come mai solo Yosef, con i suoi meriti, può portare l'apertura del mare, mentre i meriti di Mosè, di Aaron, dei saggi, tutti insieme non sono sufficienti per poter portare, meritare la spaccatura del mare. Come mai proprio Yosef? C'è qualcosa nella personalità di Yosef, nella santità di Yosef, che noi vogliamo insieme approfondire questa sera, che ci potrà spiegare come mai proprio lui, più di tutti i tzadikim insieme del popolo di Israele, solo lui può meritare di causare questa spaccatura del mare di Yam Suf. La risposta a queste due domande, in generale tutto il concetto, parallelismo tra spaccatura del mare e l'accoppiamento dei matrimoni, la possiamo trovare in una riflessione hassidica fatta dal grande maestro Aharon di Karlin. Un grande maestro hassidico, e lui propone questa idea. Quando Hashem fece il patto con il mare, che si sarebbe dovuto aprire quando il popolo di Israele, quando gli ebrei sarebbero usciti dall'Egitto, il mare, come ogni buon commerciante, disse a Hashem: mi fai vedere di chi noi stiamo parlando? Ovvero, mi dai un esempio del prodotto che io sto per comprare? Cioè, tu mi vuoi vendere il popolo di Israele? E vuoi dirmi che io devo aprirmi davanti a loro? Per cui loro sono molto più importanti di me. Bene, sono d'accordo. Mi dai un esempio, mi fai vedere di chi si tratta? Allora Hashem prese un ebreo, lo fece vedere al mare, e gli fece vedere come ogni ebreo, la sua anima, ha una doppia identità. Da una parte un'identità spirituale molto alta, e dall'altra parte un'identità materiale. Praticamente il mare vide come un ebreo, un campione, era disposto a spaccarsi due, ad avere una doppia identità, da una parte materiale ma dall'altra molto spirituale. Allora il mare disse: davanti a personaggi di questo genere, dove da una parte sì sono materiali ma dall'altra sono anche molto spirituali, come loro sono spaccati, si dividono, anch'io mi dividerò, mi aprirò per loro. È lecito, è meritevole. Per cui il mare, osservando le anime in cielo, così come erano prima di scendere in questo mondo, il mare si sentì proprio nullo davanti a loro, si sentì sciolto, era in estasi davanti a queste anime, e disse: sicuramente io mi aprirò davanti a loro, non c'è neanche dubbio. Davanti a una grandezza incomparabile, una profondità pazzesca, davanti a una neshama così alta, il mare disse: sono ben disposta a fare questo grande sacrificio. Allora il mare fece un accordo con Hashem e disse ad Hashem: per queste anime Per questo tipo di creature io sono disposto ad aprirmi. Sarà il mio più grande onore fare questo patto con Hashem, con lei, creatore del mondo, e questo patto sicuramente verrà rispettato nei minimi dettagli. Hashem e il mare stipulano un contratto, un accordo sigillato che rimane in stand-by per 1000 anni. Passano 1000 anni, Hashem dice, aspetta ancora un po', 2000 anni, 2448esimo anno dalla creazione del mondo. Finalmente arriva il momento. Il mare dice, è arrivato il momento che io mi devo annullare il mio ego, la mia esistenza, la mia essenza liquida deve diventare solida, devo proprio trasformarmi. Davanti a chi? Davanti anime così importanti, sono disposto questo e ben altro, in base all'accordo che era stato fatto. A un certo punto si presentano davanti al mare un popolo afflitto da schiavitù. Da 210 anni di dura sofferenza, torture. Un popolo che è stato deprivato di qualsiasi necessità fisica e spirituale. A malapena mangiavano, a malapena dormivano, torturati, violentati, massacrati in tutte le maniere possibili ed immaginabili. A un certo punto Israele si presenta davanti al mare, esausto, devastato, rotto. Dopo 7 giorni dal tanto atteso esodo dall'Egitto, si trovano il mare davanti che non vuole aprirsi. Gli egiziani e le calcagne che vogliono ucciderli o riportarseli in Egitto. Un momento di smarrimento enorme. Tanta confusione al punto tale che il popolo non sapeva cosa fare. La Torah ci racconta che in quel momento la grande paura del popolo causò una reazione impulsiva e negativa. Il popolo non riuscì a controllare questa paura e si divise in 4 gruppi. E tutti questi 4 gruppi erano sbagliati. In ordine di come la Torah li descrive, il primo gruppo voleva buttarsi nel mare, suicidarsi, morire. Il secondo gruppo voleva tornare in Egitto. Il terzo gruppo voleva combattere. E il quarto gruppo voleva pregare. Hashem dice fermi, non dovete fare niente di tutto questo. E chi azzevù state fermi. Asherete Mitraim, avete visto Mitraim, non li dovrete vedere più. Hashem combatterà per voi e voi sarete zitti. In un'altra lezione online abbiamo approfondito bene questi 4 gruppi, il significato di questi 4 gruppi e l'insegnamento psicologico e spirituale di questi 4 gruppi. Oggigiorno è molto facile trovare su Virtual Yeshiva le vecchie parashot. Basta andare nelle categorie, cliccare sulla parasha di Beshalach e vi compariranno tutte le parashot precedenti su Bashalach. E qui devo ringraziare calorosamente il nostro amico Roberto Battistini di Bologna, che ci sta dando una grande mano per trasportare e indicizzare tutte le vecchie lezioni, un grandissimo lavoro, un grande ringraziamento da parte mia e di tutto Virtual Yeshiva. Ebbene, se cliccherete su Bishalach, troverete come una delle lezioni parla di questi quattro gruppi e approfondisce questo aspetto e significato profondo. Tornando a noi, il popolo era smarrito, era confuso, non sapeva cosa fare. In questo momento così difficile, gli ebrei erano spaventati, erano terrorizzati da questa situazione, e il mare si trova davanti a sé questo popolo confuso. E qui viene la conversazione tra il mare ed Hashem. Hashem dice al mare: ebbene, è arrivato il momento. Che tu mantieni la promessa, il patto per la quale ti ho creato. Adesso ti deve aprire. Il mare replica: perché? Perché dovrei dividermi? Per questi personaggi io devo dividermi? Sì, dice Hashem. Questa era la condizione per la quale ti ho creato. Devi mantenere la tua promessa. Il mare replica e dice ad Hashem: un attimo, questi non sono quelli che tu mi hai fatto vedere prima. Queste non sono le stesse persone, le stesse creature, le stesse anime. Io, quando avevamo stipulato il patto, mi ha fatto vedere a chi avrei dovuto aprirmi, spaccarmi, dividermi, e non erano questi tipi di creature per la quale noi avevamo stipulato l'accordo. Queste persone io non vedo niente di speciale in loro. A questo punto il mare dice: queste non sono le persone che io ho visto in passato. Sono passati 2448 anni. Il tempo fa cambiare le persone. Io davanti a personaggi di questo genere, orgogliosi, egocentrici, oppure confusi, depressi, che non riescono neanche a capire cosa devono fare, sono qui tutti divisi, ognuno vuole fare qualcos'altro, quattro gruppi tutti sbagliati. Io devo aprirmi davanti a questi? Dice il mare, dice ad Hashem: mi dispiace, io non mi divido. Abbiamo fatto un patto, ma il patto era ben diverso. Il patto era che mi sarei aperto davanti a persone che sono divise, che si dividono per Hashem, che abbandonano la loro identità pur di mettere in atto la missione in questo mondo, la divulgazione del monoteismo, essere uniti ad Hashem, nonostante il fatto che sono nella materia, sono uniti ad Hashem. persone che abbandonano il mondo materiale per arrivare ad Hashem. Ah, per queste persone io sono disposta a dividermi. Ma non per persone che sono frustrate, confuse. Questi sono dei corpi, non vedo le anime. Però, quando il mare vide una sola creatura, tanto, tanto speciale, la bara di Yosef, Giuseppe, in quel momento il mare disse, ah, c'è qui la bara di Yosef. Allora mi aprirò solo per lui, per merito suo. Per capire questo dobbiamo capire chi era Yosef, cosa differenziava Yosef dai suoi fratelli, e la grandezza di Yosef qual era. Un verso molto importante ci dice la Torah nella Genesi, alla fine di Bereshit della Genesi, capitolo 42, verso 8. Yosef riconobbe i suoi fratelli, ma loro non lo riconoscono. Non lo riconoscono. Yosef riconosce i suoi fratelli, ma loro non si resero conto chi era Yosef. Rashi dice, spiegazione molto semplice, come mai lui li riconosce? Perché quando lui li lasciò, loro avevano già la barba, erano già cresciuti, maturati, per cui quando lascia una persona già matura, lo riconosci. Loro invece non lo riconoscono perché loro l'avevano lasciato quando lui aveva 17 anni e lui era ancora giovanotto, non aveva ancora la barba, non era ancora maturato. All'improvviso si trovano davanti delle persone, un viceré, un uomo. Questo non può essere Yosef. L'avevamo lasciato bambino. Un po' come quando non vedi una persona, un bambino, per un po' di tempo che i bambini crescono molto velocemente, poi all'improvviso lo vedi uomo e dice, mamma mia, è riconoscibile. Ti ho lasciato bambino, adesso se lo lasci uomo, lo rivedi uomo. Bene, da uomo a uomo non è un problema riconoscere. Ma da bambino a uomo è difficile. Ebbene, questo commento dice Rashi, che Yosef riconosce i fratelli, ma loro non lo riconoscono. Per questa ragione c'era questa differenza. Un altro commento dice, che non è il commento di cui io vorrei parlare questa sera, ma ve lo cito così, tra parentesi, Yosef riconosce i suoi fratelli, ovvero Yosef riconosce che questi sono i suoi fratelli, per cui lui si comporta con loro come un fratello. Dice, da una parte li tratta un po' male, ma fa questo solo per loro bene, come dice la Torah chiaramente, come dice Rashi, il Talmud spiega, non come fa vedere Hollywood, questi film tutti sbagliati, il cattivo Giuseppe che vuole vendicarsi dei suoi fratelli. Non era affatto così. Yosef vuole portare i suoi fratelli a pentirsi, e infatti loro si pentono durante tutti quei momenti di agonia, quando vengono accusati di essere delle spie. Ebbene, Yosef riconosce che questi sono suoi fratelli e non si vendica, non si comporta con cattiveria. Poteva farli mettere in prigione, poteva fare molto di peggio. Lui Shimon dice, tu sei una spia Shimon. Lo prende, lo mette in prigione, poi subito dopo, appena loro vanno via, lo tira fuori dalla prigione, gli dà da mangiare, gli dà tutti i comfort. Si vedeva che non voleva fare con cattiveria, voleva solo che loro si pentissero. E infatti tutte le volte che lui li accusa, ma poi dopo dice fa niente, non preoccupatevi, tutti i vostri soldi sono già arrivati. Se Yosef voleva veramente fare il crudele, poteva fare veramente il crudele, poteva veramente fare la vita amara. Per cui Yosef riconosce che sono suoi fratelli e si comporta come un fratello. Ma loro, quando lo buttarono nel pozzo prima, dove c'erano i serpenti, gli scorpioni, e quando dopo lo presero dal pozzo e lo decisero di venderlo ai midianiti, ai ismaeliti, non si comportarono con loro come un fratello. Questo dice la Torah. Yosef si comporta come un fratello con loro, non si vendica. Ma loro, ma loro, quando lo buttarono nel pozzo, non si comportarono come dei fratelli. Perché un fratello non viene venduto come schiavo, non viene buttato nel pozzo. Questi sono due commenti semplici, ma non sono quelli per la quale io ho citato questo verso. Io qui vorrei questa sera adesso insieme approfondire un altro approccio, un altro insegnamento che ci aiuterà a capire la grandezza di Yosef e perché il male decide di aprirsi proprio per il mezzo di Yosef. Il Rebbe di Lubavitch, in un discorso fatto durante un raduno hasidico Fabrengen chiamato, diede un'altra interpretazione di questo che Yosef riconosce i suoi fratelli, ma loro non lo riconoscono. Cos'è la differenza tra Yosef e i suoi fratelli? C'è una grande differenza a livello proprio spirituale, a livello di servizio di Avodat Hashem, servizio di Hashem. I fratelli di Yosef sono tutti pastori. Il pastore si allontana dalla città, si trova sulle montagne, sulle colline, si trova a pascolare. Perché tutti erano pastori? Perché quello era il modo migliore per avvicinarsi ad Hashem, per meditare, allontanarsi dalla civiltà per sentirsi più vicini ad Hashem. Quando una persona è immerso nei problemi materiali, nella quotidianità lavorativa, quando una persona è immerso in queste problematiche, è ben difficile rimanere legati ad Hashem. Per questo i patriarchi, Mosè, le tribù, pastori, lontano da tutto e da tutti, sono immersi col divino, meditare ad Hashem. Yosef era tutt'altra personalità. Yosef, viceré, imprenditore, uomo d'affari, un grande manager, organizza e salva l'umanità intera dalla carestia, interpretatore di sogni, furbo e saggio. Davanti ai suoi fratelli all'inizio, quando lui aveva sognato che loro sarebbero inchinati davanti a lui, come lo vedono i fratelli? Loro lo guardano come un politico affamato di potere, carismatico e ambizioso. Loro vedono Youssef come un uomo, come diremmo noi oggi dei nostri politici, cercano solo la poltrona. Lui sogna che i fratelli sarebbero inchinati a lui, che qua, che là, che lui era più grande, più potente, superiore. Loro avevano mal interpretato l'identità di Yosef. Loro credevano che Yosef cercava potere. Non avevano capito che la grandezza di Yosef, la santità di Yosef, era ben diversa dalla loro. Loro, per avvicinarsi ad Hashem, avevano bisogno di staccarsi dal mondo, perché loro non avevano la forza di portare il divino anche nel mondo materiale, di portare il monoteismo anche nel quotidiano, nei problemi della vita, nel lavoro. Hashem è unico? Sì! Ma fuori da tutto. Però dire che Hashem è unico anche nella materia, nel mondo, nella fattività del mondo, per poter fare questo bisogna essere Yosef. Ecco perché Yosef è l'esempio che ogni ebreo deve prendere quando si trova in esilio. Perché noi in esilio dobbiamo comportarci come Yosef, portare il monoteismo dentro la materia, non staccandoci dal mondo materiale, abbandonando tutto, no. Dobbiamo entrare e portare Hashem nei problemi. Vi ricordate il famoso detto, che io ripeto spesso, che la vita non è una guerra che si vince o si perde. Come dice il Tanya, la prima parte, l'Ikutei Amarim. La vita non è una guerra. Abbiamo l'istinto verso il male, abbiamo gli Yetzer Hara che dobbiamo combatterlo ogni giorno, e ogni giorno è una nuova battaglia, perché la vita non è altro che un susseguirsi di battaglie quotidiane. Se hai vinto oggi non vuol dire che vincerai domani, e se hai perso oggi non vuol dire che perderai domani. Il nostro dovere, per il quale noi siamo stati creati, per il quale Hashem ha grande piacere della nostra esistenza, è perché noi combattiamo ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo combattere il nostro istinto e vincere ogni giorno. I tzaddikim, che loro hanno già ucciso il loro Yetzer Hara, che non combattono più, Hashem non ha piacere da loro come ha piacere da noi. Il mondo non è stato creato per loro. Infatti i tzaddikim sono al massimo uno in ogni generazione, perché lo scopo della creazione non è per i tzaddikim, ma per soldati, come noi, che combattono. Come dice il Tanya, tzaddikim, arrivare al livello di un tzaddik, di giusti, altissimi, Tzaddik Vetovlo, come lo chiama il Tanya, Tzaddik come Moshe Rabbeinu, noi non possiamo arrivarci, non potremo mai arrivarci. Com'è possibile che Hashem ci crea in una condizione che noi non potremo mai raggiungere il top? Non potremo mai, come uno che va a fare la carriera di soldato, sapendo che lui non potrà mai e mai arrivare a diventare generale. Allora perché fai la carriera di soldato se non arriverà mai in alto? Se non c'è speranza? Risposta è che Hashem non vuole generali, perché generali non combattono più la guerra contro l'istinto verso il male. E Hashem ha piacere della nostra guerra, della nostra battaglia, che combattiamo ogni giorno. Tutta la prima parte del Tanya parla solo di questo argomento, del valore della battaglia che noi facciamo ogni giorno, che dobbiamo fare ogni giorno, del piacere che creiamo in cielo quando noi vinciamo questa battaglia quotidiana. La vita è fatta di battaglie quotidiane. Per cui, tornando a noi, possiamo capire bene la grandezza di Yosef rappresenta la battaglia quotidiana che ognuno deve affrontare e deve vincere. Yosef si trova nel paese più immorale, più materialista, la superpotenza dell'epoca, il paese del paganesimo e di tutte le idolatrie esistenti al mondo. Lui si trova lì solo, deve affrontare tutto un paese intero, tutti contro di lui, tutti contro uno e uno contro tutti, Yosef. Yosef riesce a far fronte. Yosef riesce a portare il divino anche dentro il mondo. Lui organizza tutto, comanda tutti, diventa comandante di tutto l'Egitto. Tu fai questo, tu fai quello. Lui riesce a controllare tutti senza che nessuno riesca a controllare, a dominare. Lui domina l'Egitto. Domina il materialismo dell'Egitto, l'idolatria dell'Egitto. Yosef era un altro tipo di santità, era una santità che portava il divino dentro il mondo. Una rivelazione di Hashem, un'unione con Hashem che non sapeva limiti. Per le tribù, sapere di Yosef, non era possibile un'unione così infinita che niente poteva essere ostacolabile, niente l'avrebbe potuto ostacolare. No, loro non potevano rimanere legati ad Hashem nel mondo materiale, per cui, siccome la loro unione era limitata, era molto più bassa di quella di Yosef, loro avevano bisogno di staccarsi dal mondo per poter unirsi ad Hashem. Mentre Yosef non è così. Allora, quando Yosef incontra i suoi fratelli, lui li riconosce, lui capisce la loro spiritualità, come è fatta, capisce il loro livello di unione con Hashem, ma loro non capiscono quello di Yosef. Loro non riescono a capire come una persona può avere una doppia identità. Loro non riescono a capire come una persona può essere in Egitto, comandare l'Egitto, e dall'altra parte essere unito da Hashem, monoteista. Cioè, non è possibile. Se sei nel mondo materiale, allora ti fai condizionare dal mondo materiale. Vuoi essere spirituale? Vuoi essere vicino a Hashem? Devi staccarti dal mondo materiale. Le due cose sono incompatibili. Allora lui le riconosce perché lui può capire il loro livello spirituale, perché il suo livello e il loro livello è minore di quello di Yosef. Come uno che si trova in alto una montagna, lui riesce a vedere quelli che sono più bassi di lui, quelli in basso non riescono, non necessariamente vedono quelli che sono in alto, colui che è superiore a loro. Lui riesce a comprendere il loro livello spirituale, ma loro non riescono a comprendere. Yosef riconosce i suoi fratelli, ma loro non lo riconoscono, loro non riescono a capire che questo è Yosef. Praticamente i fratelli di Yosef dicono: che abbiamo davanti a noi non può essere Yosef, perché se fosse Yosef, allora non sarebbe più Yosef, sarebbe Giuseppe. Non è possibile che una persona possa essere così immersa nella materia, comandare tutto l'Egitto e rimanere Yosef HaTzadik, il santo di Yosef. Per cui se lui veramente Yosef, le possibilità sono due: o quello che abbiamo davanti è un egiziano normale, come tutti gli egiziani, materialista, o se per sbaglio è il nostro fratello che abbiamo venduto come schiavo, come schiavo, figuriamoci, diventato ufficiale non è quasi possibile, ma se fosse possibile una cosa del genere, comunque, sicuramente lui non sarebbe più Yosef, sarebbe un egiziano qualunque. Sarebbe sepolto nella macerie del paganesimo egizio. Sarebbe Giuseppe, non Yosef HaTzadik. Loro non lo riconoscono, non riescono a concepire un livello del genere. Sapete qual è il momento che Yosef tocca l'apice di questo tipo di della sua identità, della sua doppia identità, quando lui si trova da solo a casa del ministro Potifar, con la sua moglie che gli aveva fatto una trappola, una mega trappola. E lui era arrivato lì per fare, secondo un'opinione, per fare proprio quello che lui non doveva fare. A un certo punto Yosef. Anche Yosef aveva i suoi limiti. Anche uno come Yosef, che doveva portare la santità nel mondo, comunque, c'era un limite a tutto. Davanti a quella situazione Yosef rischiava di cadere. Come abbiamo spiegato ampiamente nella lezione di quest'anno di Virtù di Shiva e anche negli anni passati. Yosef dimostra un eroico coraggio, una decisione, una forza di coraggio di controllo e prende e scappa, se ne va via. A causa di ciò viene messo in prigione. Per 12 anni lui rimane in prigione, senza neanche una minima speranza di mai essere liberato da questa prigione. Addirittura lo mettono nella peggiore delle prigioni, con i peggiori prigionieri, dentro al puzzo, nel fango, per 12 anni. E Yosef, pur di non peccare, lui paga un prezzo molto caro. Ma Yosef capisce che la divinità non ha nessun tipo di limite, e anche le peggiori situazioni bisogna rivelare a Hashem, anche lì, più basso di così, come quella situazione non c'era. Lui scappa e dimostra come l'Egitto, dove lui si trova immerso dentro l'Egitto, che sembra addirittura che questa è la sua vera identità, lui non si fa condizionare, lui rimane superiore a questo. A questo punto capiamo il mare quando vede Yosef, anche lui deve aprirsi davanti a Yosef. È vero, dice il mare, le anime che io avevo incontrato 2448 anni fa, prima della creazione del mondo, in cielo, erano molto più alte, molto più spirituali. Qui ho davanti le persone esauste, confuse, smarrite. Bene. Non trovo giustificazione che io debba aprirmi davanti a queste anime, davanti a queste persone. Ma quando lei vede, quando il mare vide Yosef, vide come Yosef non aveva limiti. Vide come Yosef, anche nel momento quando lui stava per peccare, quando all'esterno lui stava, sembrava quasi caduto, lui riesce a trovare la forza interiore, profonda, di vincere quella tentazione. Il mare capisce che non può giudicare l'apparenza esterna. Il mare capisce che anche qualcuno che all'esteriore sembra che sta per cadere nella trappola, riesce a trovare la forza interiore di uscirne dalla trappola, di vincere la trappola. Il mare dice, c'ho davanti a me delle persone che sembrano molto smarrite, confuse, non sono queste le persone per le quali io ho fatto l'accordo. Però, se io guardo l'esterno, sono ben diverse. Ma se io guardo l'interno, riesco a trovare lo spirito reale. Il loro spirito divino e regale. Yosef dà un messaggio al mare e gli dice: quando devi giudicare qualcuno, non giudicarlo in base all'esteriorità. Guarda l'interno. Forse molti di noi anche delle volte nella vita, nel lavoro, amicizie, riescono di fare l'errore del mare e dicono, e ci diciamo, guarda questa persona, com'è smarrita, com'è confusa, com'è messa a male. Per questa persona io devo dividermi, devo spaccarmi per una persona del genere. Una persona così, così confusa, ma perché devo io annullarmi per questa persona? Come dice il mare, io devo annullarmi per queste qui, questo, ma non era quello sto l'accordo stipulato 2448 fa. No, io per questi non mi apro. Ma noi sappiamo che la verità esteriore non è la verità interiore. C'è un potenziale nascosto, infinito, atomico, che ogni anima nasconde, ma che non si vede sempre all'esteriore. Così come il mare, quando vede Giuseppe, Yosef HaTzadik, capisce che ha fatto un errore, capisce che c'è qualcosa di molto più alto dell'apparenza esterna che rappresentano Israele in quel momento, e capisce che deve aprirsi davanti a Israele, così come Yosef scappa davanti a Potifar, anche quando sembrava quasi caduto nella trappola, riesce a rivelare la sua forza interiore e lui dimostra di avere questa doppia identità, di essere dentro il mondo materiale ma di essere molto spirituale. Capisce il mare che anche tutto Israele, pur essendo assorbito dal paganesimo egizio, assorbito dal materialismo, della superpotenza dell'epoca, in realtà è un popolo molto spirituale, ma questo è nascosto dentro. E allora il mare capisce che deve aprirsi davanti a Israele, proprio così come Yosef, mentre di aprirsi davanti a Yosef, così anche di mettere di aprirsi davanti a tutto Israele. Questo è anche il matrimonio. Quando Hashem manda due anime in questo mondo, dice il Talmud, è già deciso chi sposerà chi. Hashem dice, tu sposerai quella lì, e quella sposerà quello lì. È già deciso tutto. Le anime si incontrano in paradiso, prima di venire in questo mondo. Un marito vede un'anima così speciale, così elevata, dice, io per una moglie così, per un'anima così speciale, io mi spacco, faccio di tutto e di più. Io per questa anima sono disposto a fare qualsiasi, cancello la mia esistenza. Per un'anima così spirituale io sono disposto a fare qualsiasi sacrificio. Ogni giorno sono disposto a farmi in quattro per lei. Oppure come il mare, a farmi in 13. Perché il mare si era aperto in 13 parti. Poi passa il tempo, non passano 2448 anni, Baruch Hashem, passano solo 20 anni, 30 anni, 40 anni. Questi, i due si rincontrano, si sentono legati, sono un'anime gemelle, si sposano. A un certo punto il marito dice, ah, ma io per questo devo ammazzarmi, devo dividermi per una persona del genere? Merita così tanto la mia moglie? La moglie dice, io devo annullarmi davanti a un marito così prepotente, egoista, egocentrista? Perché? Non erano questi gli accordi, non era questa la persona che io avevo davanti. E qui arriva il mare e dice alla coppia, attenzione, non fate il mio errore, non guardate l'esteriorità. All'esterno sembra prepotente, egocentrista, guardate l'anima, guardate l'interiore, guardate il potenziale nascosto, guardate Yosef. Il momento peggiore della sua vita stava per cadere, è riuscito a trovare la forza. Ogni anima, ogni sposa veramente, hanno un potenziale infinito, bisogna solamente scoprirlo, rivelarlo. Non guardiamo il mezzo bicchiere vuoto, guardiamo il mezzo bicchiere pieno, guardiamo il bene che c'è nel nostro sposo, vediamo il valore e troveremo una luce infinita. Spesso una coppia guarda solo il lato negativo, il male che c'è nell'altro, questo male, questo non va, questo va, guarda un po' il bene ogni tanto, guarda il potenziale e capirai che questa è la tua anima gemella, per la quale tu in Gan Eden hai detto io per questa anima faccio di tutto e di più. Come detto Eliezer ben Nissan il Cohen in un proverbio, dimenticati quando porta un'offerta al santuario che la tua offerta è perfetta, perché un'offerta che non è perfetta non è accettabile al santuario. Piuttosto ricordati che in ogni cosa c'è un piccolo difetto. Questo piccolo difetto è quello che crea una piccola apertura dove può entrare tanta luce. Ricordiamoci di non fare l'errore del mare, che non voleva aprirsi davanti al mare, a Ben Israel. Ricordiamoci come il mare ha capito chi era Yosef. Ricordiamoci di apprezzare la nostra sposa, il nostro sposo. E facendo questo sicuramente, così come Hashem aveva difficoltà di spaccare il mare davanti ai benessere, perché era difficile spaccare il mare davanti a un popolo che non era più lo stesso di quello per la quale era stato deciso di spaccare il mare, però comunque il suo potenziale meritava che si spaccasse, per questo alla fine si è spaccato. La stessa cosa anche spesso una coppia. È difficile delle volte riaccoppiare una coppia che in origine era molto compatibile, ma forse poi dopo col tempo ci si allontana. Ebbene, così come è difficile spaccare il mare, così è anche difficile unire una coppia che era già stata decisa prima, ma che col tempo molte cose erano cambiate. E adesso abbiamo capito il parallelismo, perché il mare si apre davanti a Yosef, la grandezza della personalità di Yosef e la grandezza, la forza che il mare alla fine capisce di guardare dentro. Cari amici, concludo, se il mare ha potuto capire il bene nascosto che c'era in Israele, che c'è in ogni creatura, sicuramente ognuno di noi può vedere il bene che c'è in ognuno del prossimo e specialmente nel proprio sposo. Impariamo a apprezzare il nostro matrimonio, che è il dono più grande che Hashem ci ha dato. Saremo felici, avremo una vita eterna, gioiosa, e sicuramente potremo preparare il mondo alla redenzione finale, Mashiach Tzidkenu, che arriverà presto nei nostri giorni. Amen.